Buonasera carissimi amici ascoltatori, soprattutto bentornati. Bene, anche questa sera quindi possiamo andare spediti avanti nelle nostre meditazioni, riflessioni sull'Epistola dei Romani. Vi ricordo che ieri abbiamo letto i versetti fino al 23 da Romani capitolo 9 e abbiamo riflettuto sulla sovranità di Dio. Abbiamo detto che la grazia di Dio non è dispensata come riconoscimento della volontà umana e neppure come una ricompensa per il lavoro umano. Il versetto 19 di Romani, capitolo 9, dice: «Tu allora mi dirai, perché rimprovera egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà?» Questo rispecchia il ragionamento dell'uomo naturale. Se Dio ha indurito il cuore di Faraone, come può incolparlo di qualcosa? Non stava compiendo egli il proposito di Dio? Il ragionamento umano non è la risposta al problema. Il versetto 20 di Romani, capitolo 9, ci dice: «Piuttosto, o uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò: perché mi hai fatto così?» Ci dice che questo discorso, questo versetto, ci dice che la risposta si trova solo nel mistero della maestà, della sovranità di Dio. La fede si ferma qui ed accetta il tutto in umile obbedienza. Gli increduli si ribellano a questo e continuano a vivere sotto lo stesso giudizio di Dio che contestano. Qualcuno ha giustamente detto: quando l'uomo si spinge tanto al di là da fare di se stesso un Dio vincolato solo dai suoi stessi diritti, Dio indossa la sua maestà e appare in tutta la sua realtà come Dio libero, davanti al quale l'uomo è nulla, come creta nelle mani del vasaio. Questo era l'atteggiamento di Paolo quando parlava al posto di Dio, nella sua lotta contro i farisei. Uno scrittore scrisse: «Non puoi mettere in movimento una piccola stella, non puoi dare forma ad una foglia del bosco, non puoi innalzare una montagna né scavare un oceano, presuntuoso pigmeo pieno di incredulità. Non puoi portare giù qualcuno dallo splendore regale, né ordinare al giorno di cadere nelle ombre, né mandare la tenera luna a irradiare tenerezza. E come puoi dubitare di colui che ha fatto tutto ciò?» La cosa importante è che Dio è Dio, e il piccolo uomo non può cambiare questo. Nei versetti seguenti a quelli appena considerati, Paolo usa l'illustrazione del vasaio e della creta. Dio è il vasaio e noi siamo la creta. Dio ha tratto l'uomo fuori dalla polvere della terra e lo ha formato. Non ha cominciato da una scimmia. L'uomo ha fatto di se stesso una scimmia, ma Dio non lo aveva creato così. Dio ha tratto l'uomo dalla polvere della terra. Infatti il salmista dice nel Salmo 103 al versetto 14: «Egli si ricorda che siamo polvere». A volte noi ci dimentichiamo di questo. Come qualcuno ha detto, quando la polvere si attacca a se stessa, diventa fango. Abramo assunse la corretta posizione davanti a Dio quando disse: «Ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore, benché io non sia che polvere e cenere». Così, come ci viene riportato in Genesi 18 al versetto 27. Dio, dalla stessa zolla di umanità, prese della creta per formare Mosè. Poi, dalla stessa zolla, prese della creta per formare Faraone. Al principio era tutta creta orribile, sporca, poco amabile, peccaminosa. La sua grazia fa di alcuni un vaso ad onore, cioè un vaso per uso onorevole. È diritto del vasaio fare un altro vaso per uso disonorevole o uso comune. Paolo ha già stabilito che Dio è libero di agire in modo misterioso, con maestà, nella sua sovranità. Ora mostra che Dio agisce con pazienza e pietà, anche con i vasi peggiori. Dio non li ha fatti per la distruzione, la ribellione e per il peccato che li ha portati al giudizio. Dio avrebbe avuto ragione nell'esercitare un giudizio immediato, ma trattò questi vasi non come creta senza vita, ma come creature con una volontà libera. Diede loro ampia opportunità di rivelare qualsiasi inclinazione potessero avere di obbedirgli. Anche se Dio odia il peccato e lo deve giudicare in maniera definitiva, la sua pietà viene costantemente usata verso le creature coinvolte. Cosa c'è, dunque, dice Paolo, da contestare? Dio ha sopportato fino ad ora con molta pazienza dei vasi d'ira, cioè delle persone volontariamente disubbidienti sulle quali ricadono le conseguenze dei loro peccati, solo per dimostrare la sua giustizia, la sua potenza e per manifestare la sua gloriosa misericordia verso coloro che, vasi di misericordia, erano stati preparati a questo scopo. Dio è stato attivo in un caso, nella preparazione dei vasi di misericordia, e passivo nell'altro, sopportando con pazienza la ribellione e il peccato dei vasi d'ira. Arriviamo ora alla divisione finale del capitolo 9 della lettera ai Romani. Paolo ha detto molto chiaramente che la nazione di Israele è stata scelta dalla volontà sovrana di Dio, non per i suoi meriti. Dio non solo scelse una nazione e non solo salvò coloro che in quella nazione andarono a lui, ed è sempre un rimanente, ma anche che fra i gentili oggi sta chiamando delle persone a sé. Infatti Paolo prosegue dicendo: cioè verso di noi che egli ha chiamato non soltanto fra i giudei ma anche fra gli stranieri? Così egli dice appunto in Osea: io chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo, e amata quella che non era amata. E avverrà che nel luogo dove era stato detto: voi non siete mio popolo, là saranno chiamati figli del Dio vivente. Isaia poi esclama riguardo a Israele: anche se il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare, solo il resto sarà salvato, perché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo rapido e definitivo. Come Isaia aveva detto prima: se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato una discendenza, saremmo diventati come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra. Che diremo dunque? Diremo che degli stranieri, i quali non ricercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, però la giustizia che deriva dalla fede, mentre Israele, che ricercava una legge di giustizia, non ha raggiunto questa legge. Perché? Perché l'ha ricercata non per fede, ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d'inciampo, come è scritto: ecco, io metto in Sion un sasso d'inciampo e una pietra di scandalo, ma chi crede in lui non sarà deluso. La citazione che abbiamo letto da questo capitolo 9 di Romani, tratta da Osea 2, versetto 23, si riferisce alla nazione di Israele. Pietro riferisce questa profezia alla rimanenza che ancora oggi crede e che porta avanti la nazione. A queste persone che si sono rivolte a Cristo, egli dice, vado a leggervi quindi le sue parole dalla prima epistola al capitolo 2, nei versetti 9 e 10: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi, che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi, che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. La seconda profezia, versetto 26, viene da Osea, capitolo 1, versetto 10, e si riferisce ai gentili che, in ogni parte della terra, vanno a Cristo ora e nel futuro. Come disse Giacomo: affinché il rimanente degli uomini e tutte le nazioni su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose. Atti 15, 17. E così, in questo modo, Dio raggiunse l'Europa. Non mandò il Vangelo in Europa, perché qui le persone sono migliori. Pensate forse che Dio portò agli europei il Vangelo perché erano superiori? No, di certo. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. E noi lo ringraziamo per questo. Tutto questo è davvero meraviglioso. La citazione che Paolo usa poi è presa da Isaia, capitolo 10, i versetti 22 e 23. Solo una rimanenza di Israele sarà salvata nel periodo della grande tribolazione di cui si parla nell'Apocalisse. Solo un rimanente di Israele e solo una parte dei gentili. Non mi chiedete perché, è Dio che mostra misericordia. se ne avesse salvato solo uno, avrebbe comunque mostrato misericordia, perché nessuno di noi è degno della sua misericordia. L'affermazione del versetto 29 è un po' strana. Come Isaia aveva detto prima, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato una discendenza, saremmo diventati come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra. In questo versetto Paolo sta citando Isaia, capitolo 1, versetto 9. È, come dicevo, una strana affermazione, ma rende bene l'idea della sovranità di Dio. Persino la nazione eletta avrebbe potuto essere come Sodoma e Gomorra, depravata, in ribellione a Dio, se Lui, il Signore, non fosse intervenuto con sovrana misericordia per salvarne una rimanenza. Solo la misericordia di Dio impedisce ad ognuno di noi di andare all'inferno. I gentili, senza volere e senza far niente, trovano giustizia in Cristo, perché Dio la operò e lo volle. Le scritture del Vecchio Testamento lo avevano profetizzato. Come abbiamo visto, Isaia aveva detto che i gentili dovevano essere salvati, ma lo sono solo per fede, non per una propria giustizia derivante dalle opere, ma solo per la giustizia che deriva dalla grazia di Dio. Al contrario, coloro che dovevano essere gli eletti di Dio, il suo popolo, avendo ricercato la giustizia attraverso le opere della legge, non ha potuto raggiungerla. Perché? Perché l'ha ricercata appunto attraverso le opere e non attraverso la fede. Nessuno potrà mai essere in grado di conciliare la sovranità di Dio e la responsabilità dell'uomo. Ma Paolo dice molto chiaramente che se non sarai salvato, questa è una tua responsabilità. Gesù disse: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunzia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Parole di Gesù citate in Marco al capitolo 8, versetto 34, e in Giovanni al capitolo 6, versetto 37, puoi trovare queste altre parole. «Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori». Quindi puoi andare a Lui, non restartene da parte dicendo «Io non sono eletto». Se vuoi essere salvato, allora sei eletto. Se non lo vuoi, non lo sei. Questo è tutto quello che so. Non posso conciliare l'elezione con la libera volontà. Sono arrivato al punto di poter dire che Dio è sovrano e agisce secondo la sua volontà. La sua volontà è giusta. Non c'è ingiustizia in Lui. Gli uomini commettono errori. Gli uomini che governano commettono errori. Eppure le persone credono in loro. Perché non credono in Dio? Lui è giusto, è buono. E qualsiasi cosa che fa è giusta. La legge fu per gli israeliti solo una pietra d'inciampo e non un mezzo per arrivare a Cristo. Allo stesso modo la croce stessa fu per loro una pietra d'inciampo. I giudei inciamparono in Cristo. Per i gentili la croce è follia. Colui che crede, giudeo e gentile, sarà salvato. La mente umile andrà a lui con fede semplice. L'uomo naturale, invece, continuerà a cercare di produrre la salvezza attraverso dei processi naturali. Proverà a conciliare la sovranità di Dio e la responsabilità dell'uomo, come se la mente dell'uomo fosse capace e infallibile. Abbiamo visto verso la fine del capitolo 9 della lettera ai Romani la situazione attuale di Israele. La parola di Dio ci dice che come nazione sono perduti, perché non hanno accettato Cristo e il suo sacrificio espiatorio. Questo è divenuto anzi per loro una pietra d'inciampo. Davanti a Dio sono perduti. Questa è la loro condizione attuale. Sono perduti proprio come lo sono i gentili che non credono. Il motivo per questa situazione è, come dicevo prima, che Cristo è il punto di riferimento anche per coloro che hanno la legge. Nel capitolo 10, quindi il capitolo successivo, voltiamo pagina, Paolo, nella sua lettera ai Romani, dopo aver preso in considerazione la sovranità di Dio, passa a considerare la responsabilità dell'uomo. Il suo ragionamento, in tal senso, a dire il vero, inizia nell'ultimo versetto del capitolo 9, il 33, che dice: «Come è scritto, ecco, Io metto in Sion un sasso d'inciampo e una pietra di scandalo, ma chi crede in lui non sarà deluso. E prosegue nel capitolo 10 e leggiamolo insieme i primi 12 versetti. Fratelli, il desiderio del mio cuore, la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza. Perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio, poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge: l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Invece la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo è farne scendere Cristo, né chi scenderà nell'abisso, questo è far risalire Cristo dai morti. Che cosa dice invece? La parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunziamo, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura dice: chiunque crede in lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Il primo versetto che abbiamo letto ci fa comprendere quanto fosse intenso l'amore dell'apostolo verso i suoi fratelli, ma ci dice altrettanto chiaramente che fino a questo momento i figli di Israele sono lontani dalla verità, sono responsabili verso Dio. Il Signore Gesù aveva detto loro un giorno, parole che troviamo in Luca al capitolo 19 versetti 43-44: poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, ti accerchieranno e ti stringeranno da ogni parte, abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. Questa è la condizione di quella nazione di Israele ancora oggi. Sono di fatto circondati da nazioni che vogliono distruggerli. Perché? Possiamo incolpare gli arabi, i russi o chiunque altro. Possiamo anche incolpare Dio se vogliamo, perché è Lui stesso a dirci la ragione per cui sono in questo stato, incapaci di trovare pace. Quella pace che non riconobbero nel periodo in cui furono visitati dal Signore Gesù, l'unico a poter dare la vera pace. Paolo dice così in Romani al capitolo 10, versetto 1: il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Ma mi devo fermare qua. Vedo che ancora una volta il tempo è volato via, quindi i minuti che avevo a disposizione sono terminati. Mi fermo qua. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, per la vostra cortese attenzione, quindi mi raccomando, ci sentiamo domani quindi per continuare questi discorsi intorno al popolo di Israele. Ciao.